quando apriamo la parola del Signore, soprattutto quando il Signore ci dà questo compito, questo ministero, mi sento sempre mancante nei suoi confronti e tremante, perché stiamo aprendo la parola della vita, stiamo aprendo la parola del Signore che vivifica e che dona ogni cosa. Però il Signore mi ha fortificato attraverso le preghiere, attraverso quello che è stato detto, perché parleremo della misericordia. La misericordia di Dio è il fatto che il Signore è sceso dal cielo fino qua, si è abbassato ai nostri livelli per renderci ricchi. Abbiamo cantato, ero povero ma Egli mi arricchì. Ecco la misericordia del Signore. Allora il Signore mi ha posto una domanda: perché era necessaria la misericordia di Dio? Per quale motivo avevamo bisogno di questo? Leggiamo, apriamo la parola del Signore in Romani al capitolo 5, al versetto 12. Romani 5, il versetto 12. Così dice il Signore: perciò, siccome per mezzo d'un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato v'è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Leggiamo il versetto 19, sempre dello stesso capitolo. 5:19. Poiché siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Leggiamo capitolo 6, il versetto 23. Oggi il Signore è ripetitivo, il Signore ha i suoi motivi e il suo scopo. Poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Il motivo della misericordia del Signore verso di noi è costituito dal fatto che noi siamo peccatori. E questo lo dice la legge, questo lo dice la parola del Signore. Noi siamo peccatori. È un inciso chiarissimo. Mi piace molto il versetto 19. Costituiti peccatori. Non vi è altro motivo. Possiamo scappare da tutto questo? Possiamo fuggire da questa nostra condizione, da questa nostra posizione tale? No, non si può. Perché? Il peccato è separazione. Il peccato ci separa da Dio. E se siamo separati da Dio, siamo sottoposti alla morte. Non v'è scampo. Noi siamo sottoposti alla morte, a questo giudizio unico e potremmo dire quasi irreversibile, ma la grazia del Signore, la misericordia del Signore, che si è reso povero per noi affinché potessimo essere ricchi noi, ci ha dato anche la soluzione di questo, e lo abbiamo letto sia nel versetto 23 che nel versetto 19. Per mezzo dell'ubbidienza di un solo uomo la grazia è entrata. Il salario del peccato, la ricompensa, lo stipendio del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. C'è questa possibilità. Ma allora chiediamoci, come possiamo noi ricevere questa salvezza? Cosa noi, uomini peccatori costituiti tali, e lo voglio sottolineare perché è un inciso molto forte che la parola del Signore ci dona, cosa possiamo fare per questo? La parola del Signore ci aiuta e ci permette di riflettere su un passo molto ricco di insegnamenti che tutti noi conosciamo, la crocifissione. Luca, capitolo 23. Dal versetto 34 al versetto 43. Luca 23, da 34 a 43. E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte, E il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si facevano beffe di lui dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio. E i soldati pure lo schernivano accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. E v'era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro rispondendo lo sgridava dicendo: non hai tu nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti. Ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. La parola del Signore è chiara e per i cuori semplici. Di che cosa ci parla la croce, prima di tutto? Innanzitutto di due vie. Storicamente i romani, possiamo dire, amavano, perché era nella loro indole, crocifiggere molte più persone, fare un bello spettacolo affinché la paura si inoltrasse nei cuori che vedevano questo spettacolo. Ne crocifiggevano tanti. Nel caso del Signore, nel caso in maniera particolare di questa condizione, ce ne sono solo due. La scrittura non è mai a caso. Per esperienza personale so che la scrittura è verace, veritiera. Due vie. Non esistono altre vie. Il mondo, l'uomo, la religione crea molteplici vie per sfuggire alla propria condizione di peccatori, alla propria condizione di essere costituiti tali. Ne inventa di tutti i colori, di tutti i modi. Meditazioni, situazioni particolari, percorsi, flagellazioni fisiche. Potete annoverare qualsiasi cosa che l'uomo fa per poter sfuggire e per poter elevare la propria anima a livello di Dio. Ma la scrittura non rivela questo. Anzi, al contrario, due sono le vie: il ladrone che ha creduto e quello che non ha creduto. Altre vie non ce ne sono. E di che cos'altro ci parla la croce? Della posizione che noi abbiamo nel cospetto di Dio. Non avevo mai riflettuto su questa condizione. Come i ladroni sulla croce bloccati e inchiodati, così anche l'uomo. Spiritualmente non si può inventare nulla perché non si può muovere. E tecnicamente la condizione di peccatori ci porta a essere in quella posizione sempre in punto di morte. Perché da qui a un secondo noi possiamo anche morire ed essere giudicati direttamente. Noi non possiamo far nulla. La posizione della croce ci indica proprio l'immobilità totale e completa che l'uomo ha di potersi avvicinare a Dio. Tant'è vero che il ladrone sulla croce, all'inizio, negli altri passi degli Evangeli lo possiamo anche leggere, lo ingiuriavano tutti e due al Signore. Ma qualcosa è accaduto, qualcosa è successo. Gesù era noto, Gesù era conosciuto, Gesù non era un estraneo. Avete notato i versetti da 34 al 37? L'elenco delle persone che sono presenti alla croce, c'erano tutti. C'era tutta la gente, i magistrati, i nobili, i soldati, la gente normale, tutti c'erano. Non ne mancava uno. E che dicevano questa gente? Cosa affermava? Gesù, tu non sei il re dei giudei. Il primo aspetto. Quindi l'elevazione di Gesù a colui che è un re, un capo. Ma ancora di più, ha salvato altri? Salva te stesso. Allora lo sapevate chi era il Signore? Sapevate cosa era in grado di fare il Signore? Era in grado di salvare. Il Signore era potente. Lo sapevano, erano testimoni, lo stavano dicendo. Se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Facci vedere. 3 anni e mezzo di ministero. Se ripercorriamo la vita del Signore, noi vediamo i miracoli che il Signore ha compiuto. Miracoli potenti. Stiamo parlando di rigenerazione della vista degli occhi. Stiamo parlando di rigenerazioni di mani atrofizzate, che erano piccole. non erano cresciute e sono ritornate nella forma normale, di paralitici che non avevano neanche la muscolatura necessaria per potersi sollevare del loro peso, hanno preso i lettucci e se ne sono andati, di lebbrosi, neanche oggi si può guarire dalla lebbra, dalla cecità, moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ha sfamato 5.000 e 10.000 persone altre volte. Lo sapevano chi era il Signore, certo che lo sapevano, e non lì. C'era lì tutto il mondo presente davanti a questo simbolo che il Signore ci ha voluto lasciare, che è la croce. Ripeto, ci parla veramente tanto la croce. Ma vediamo come questa croce ha agito e come la persona di Gesù ha agito nei cuori di uno dei due. Che è successo ad un certo punto? Qualcosa di meraviglioso. E questo è il cammino che il Signore chiede a tutti coloro i quali che si trovano sulla via della salvezza, ma che non l'hanno ancora afferrata. È un cammino che quasi tutti abbiamo fatto, perché ci siamo dovuti porre davanti ad una realtà, ad una verità, che non è il faccia a faccia tra uomini. E io sono più bravo di te, tu sei più bravo di me, allora si fanno i confronti, ma è il porsi davanti alla persona del Signore Gesù. È lì, su quella croce. Non in un altro posto. Il Signore vuole che noi andiamo lì, perché è lì che ci troviamo, è lì che siamo bloccati. Anche oggi, tu pensi di essere libero? Pensi di essere libero, di fare tutto? Non è così. Tu sei bloccato. Tu non puoi fare nulla. E ripeto, sei in punto di morte. Vediamo quello che dice nel versetto 40 il ladrone. Ma l'altro rispondendo lo sgridava e diceva: non hai tu nemmeno timor di Dio, tu che sei nel medesimo supplizio? Il primo passo da fare è il timore, giusto Giuseppe? Il Signore è ripetitivo, lo dico. Perché è necessario il timore? Giuseppe l'ha detto nella preghiera, l'ha detto leggendo quel passo. Senza timore di Dio noi non possiamo neanche pensare che Dio ci possa liberare dai lacci della morte, come è scritto. Senza questo timore, questa santa paura, mi permetto di dire, di Dio, noi non lo cerchiamo neanche il Signore. Perché devo cercare il Signore? Io sono una persona qualunque. No, no, è il Re, è il Signore dei Signori. Devi avere timore, perché altrimenti non andrai neanche a Lui con riverenza, ma andrai a Lui con baldanza, con orgoglio. Ma l'orgoglio conduce alla morte. L'altro ladrone stava facendo l'orgoglio. Ah, se tu sei il Cristo, perché lo ripete anche lui, salva te stesso e noi. Vedete l'orgoglio? L'altro lo sgrida, è arrivato a sgridarlo: non hai tu nemmeno timor di Dio. Oh, carina la grazia, che i nostri figli, coloro i quali ascoltano l'Evangelo, possono avere nel loro cuore questo, questo santo timore dell'Eterno, perché vuol dire che vogliono cercare il Signore, questo santo timore dell'Eterno. Versetto 41, secondo passo da fare. E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti. Per noi è cosa giusta. Perché? Siamo peccatori. Se non ci riconosciamo tali, dove vogliamo andare? Se io non mi riconosco che ho una malattia, che ho un problema. Molte volte ci sono delle malattie che conducono alla morte lentamente. Pensiamo all'alcolismo o anche tutte quelle situazioni in cui vi è un vizio, una famosa fortezza di Satana, come abbiamo studiato, dove vediamo questi uomini che non ammettono di essere alcolisti, non ammettono di essere sotto il dominio o l'abuso di una sostanza, o in questo caso dell'alcol. Gli è difficile ammetterlo. No, non è così, io non bevo sempre, io una volta ogni tanto, e poi tutte le sere sono ubriaco. Come mai? Si vede che, cioè io lo vedo che tu sei in quelle condizioni e tu non lo vedi. E così è del peccato. C'è, è presente, facciamo ciò che vogliamo, ciò che ci par bene, ma non riconosciamo la nostra posizione e la nostra condizione davanti al Signore. Perché noi non ci ricordiamo di star per morire, di stare inchiodati alla croce. Noi pensiamo di essere liberi di far ciò che vogliamo. No, non è così. Per noi è cosa giusta. Per noi è cosa giusta ricevere la condegna pena. Il riconoscersi peccatore porta inevitabilmente ad alzare lo sguardo alla croce. La croce è stata posta in alto affinché noi facciamo questo movimento. Dobbiamo guardare. E di sé per sé non è un bel vedere la croce. Perché da un lato ci porta a vedere la sofferenza di una persona, ma dall'altro lato ci apre l'anima. Perché quella sofferenza è a cagion nostra. Quei peccati che stanno facendo soffrire il Cristo sono i nostri. C'è un altro inciso prezioso e importante nella parola di Dio, e lo troviamo in Deuteronomio: maledetto colui che è appeso al legno. Eccolo. Il Signore, il Re dei Re, Gesù, stava prendendo su di sé questa maledizione, ma era la nostra. Questi sono i peccati, questo è il peccato, è morte e separazione. Questo il Signore si stava caricando sul legno della croce. E allora il Signore vi invita, ci invita a guardare quella croce. Io per molti anni nella mia vita non l'ho voluto guardare. Eppure il Signore mi ha tenuto in una condizione di timore e di paura, perché la sera quando chiudevo gli occhi io pregavo, gli dicevo: Signore, fa che li possa riaprire domani mattina, perché se io muoio so che vado da te, ma vado purtroppo in giudizio. Ero timorato di questo, avevo paura di morire e di andare davanti al Signore e di non trovarlo come mio padre, ma di trovarlo come giudice della mia vita. Poi un giorno il Signore, attraverso la sua parola, mi ha condotto anche a vedere i miei peccati. E allora sì, ho sentito questa malattia e questo peso nella mia vita insopportabile. Non mi faceva respirare. E ho deposto tutto davanti ai piedi della croce, ma l'ho dovuta guardare quella croce insanguinata. E lì ho visto la sofferenza del mio Signore. Quella sofferenza ci parla dell'amore, della misericordia del Signore. Grande, immensa, potente, perché ci strappa via il peccato, donandoci la vita. Un altro passo importante, fondamentale, è quest'altro. Ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva Gesù: ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Egli ha compiuto un'azione profonda ed unica. Ha riconosciuto nel Signore l'autorità e la potenza di salvare. Perché? Ha creduto, ha posto fede in quell'uomo che era crocifisso a fianco a lui, perché sapeva benissimo chi era il Signore, colui che salva, ma l'ha dovuto riconoscere. Se non lo riconosciamo come Signore, non possiamo andare da nessuna parte. Questi aspetti, questo cammino, come avete potuto notare, coinvolge tutto quello che noi siamo. Riconoscersi peccatori, riconoscersi mancanti davanti a Dio è dura. Per la grazia di Dio io la prima chiamata l'ho ricevuta dal Signore all'età di 15 anni, da parte di un credente, di un figliolo di Dio che adesso è col Signore. Mi ha aperto la parola, mi ha parlato chiaramente. Io sapevo che era la voce del Signore, l'ho sentita. Così come spero che anche voi, ognuno di voi oggi, possa sentire la voce del Signore, non la mia. Questa potente parola che viene da Dio, perché è di misericordia e d'amore che il Signore ci sta parlando, perché le sofferenze le ha dovute portare Lui, non ce le sta chiedendo a noi. Da noi vuole semplicemente il nostro cuore. È bello, è stato detto in preghiere, anche in quello che è stato letto. Non siamo solo destinati alla salvezza che il Signore vuole per tutte le anime, ma vuole che noi siamo degli adoratori e dei servitori del Signore. Che privilegio che abbiamo! Quale grande e immenso privilegio il Signore ci ha dato! Ma vedete, dobbiamo incamminarci per questa via. Poniamo riflessione sulla nostra condizione, sulla nostra posizione. Ricordiamoci tutti che siamo inchiodati sulla croce. Non ci illudiamo per mezzo delle meravigliose e stupende voci che ogni tanto la TV dice, no? Per mezzo di scoperto il gene della giovinezza. Non ho scoperto niente. scoperto il gene che non fa invecchiare, come su tutte voci e situazioni che pongono l'uomo a dire: aspetta, forse non riesco a morire. No, no, stai pur certo che purtroppo i cimiteri si riempiono tutti i giorni. Quando morì mio papà nell'aprile dello scorso anno, parlando con l'addetta alle pompe funebri, non so se l'ha detto con gioia, perché giustamente è il loro mestiere, ha detto: a Manfredonia muoiono mediamente, a Manfredonia, un paesino di 60.000 abitanti, 5-6 persone al giorno. Il problema è che nessuno ci pensa. Però quando ti viene detto che loro lo vivono sul campo, diventa preoccupante. Mediamente 5-6 persone al giorno fisse. Giunge sempre il tempo in cui finisce ogni cosa. Per questo ladrone incredibilmente era arrivata la fine, non si poteva più muovere, era lì. Uno si è arreso e ha capito chi aveva a fianco. Arrenditi anche tu. Arrenditi anche tu. Perché quandunque la tua posizione è quella di rimanere bloccato, inchiodato sulla croce, ricordati che non sei mai solo. Gesù è sempre con te. È sempre a fianco a te. E non ti lascia mai. Guardate quanta potenza ha ricevuto e quanta consolazione ha ricevuto il ladrone sulla croce. Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Lo ha fatto anche con ognuno di noi. Quando abbiamo confessato il nostro Signore, quando abbiamo deposto i nostri pesi davanti alla croce, Gesù ha rivolto a me medesimo le stesse parole del ladrone: oggi stesso sarai con me in paradiso, oggi stesso tu sarai con me. Il ladrone non ha più parlato, ha avuto la certezza e la conferma che la sua vita era già custodita nei cieli, e così è stato. Il Signore non lascia nulla al caso o alla fantasia, ma dà solo ed unicamente delle certezze. Ritorniamo in Romani e leggiamo alcuni passi inerenti proprio la conferma che il Signore poi dà anche attraverso la sua parola di quello che quest'uomo ha sperimentato nella sua vita. Pensate che da lì a pochi istanti, forse non so, forse un'ora, sono passati i soldati romani con dei martelloni giganteschi, gli hanno spezzato le gambe, gli hanno fiaccato le gambe affinché il peso del corpo sulla croce li soffocasse, perché si muore per soffocamento sulla croce. I polmoni non riescono più a dilatarsi e avviene l'arresto cardiaco per mancanza d'aria. Romani 4, versetto 5. Vedete come la parola del Signore riprende il fatto della nostra immobilità, di non poterci muovere, di stare fermi. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. A chi non opera, ma crede, è l'unica cosa che ci rimane quando siamo bloccati, inchiodati, non possiamo fare nulla. È inutile illuderci di poterci incamminare per raggiungere il Signore, non funziona, siamo bloccati. La nostra posizione è quella. Prima la riconosciamo e prima afferriamo questa grande salvezza. Che cosa accade? In colui che giustifica l'empio. La sua fede gli è messa in conto di giustizia. La sua fede gli viene data, retribuita. E in questo caso la retribuzione è la vita eterna, come abbiamo letto, in Cristo Gesù. Guardate quest'altro inciso, quest'altra... scritto che il Signore ci lascia potentemente nella sua parola, che identifica anche le azioni che l'uomo sulla croce ha fatto, il ladrone che ha accettato Gesù. 10, versetto 9 e 10. Romani 10, versetto 9 e 10. Sono passi che conosciamo benissimo, sono passi che sono presenti nella nostra vita da tanto, ma chiunque, ripeto, è ancora sulla via, può farli suoi, può prenderli. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede che per ottenere la giustizia, con la bocca si fa confessione per essere salvati. È stato l'atteggiamento del ladrone sulla croce. Questo vuole il Signore. Questo vuole il Signore. Non ci illudiamo, cari nella grazia. Non è con opere che le nostre mani possono manifestare con piacere Dio. Non funziona così. Vedete, la croce ci parla proprio di questo aspetto. Non si compiace il Signore che siamo bloccati, fermi, intrappolati. Si compiace il Signore per mezzo della confessione di quello che noi siamo, di quello di cui noi ci riconosciamo. Vangelo di Giovanni al capitolo 11, e terminiamo con questo passo, con questa certezza, e io sfido a far sì che questo scritto, che appartiene al Nuovo Testamento, meraviglioso il termine Nuovo Testamento, testamento di una persona che ha dato la sua vita per noi, quindi altamente veritiero, un testamento che prende potenza in ogni suo aspetto, perché come leggeremo, è anche custodito per mezzo di ciò che è l'opera di Dio, che non è l'opera dell'uomo. Nel Vangelo di Giovanni 11, versetti 25 e 26. È Gesù che parla. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai. Credi tu questo? Ecco. Io lascio sul vostro cuore le parole di Gesù. E uno potrebbe dire: ma è morto? Rileggete il passo dall'inizio. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. È il vivente. Quindi io vi lascio la testimonianza di un vivente che è morto ma è risorto. Credi tu questo? Se credi tu questo, devi intraprendere il cammino del ladrone sulla croce. Perché la fine di ogni cosa è in ogni momento e in ogni istante. Che il Signore benedica la sua parola nei vostri cuori e nei nostri cuori. Amen. Amen.